Newsline Sera.
Sono le 18.44, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Bentrovati, la newsline serale di Controradio. Dunque, come vi dicevamo nelle anticipazioni, il TAR della Toscana ha respinto 19 ricorsi presentati contro il regolamento del Comune di Firenze sulle locazioni turistiche brevi. Provvedimento introdotto da Palazzo Vecchio con l'obiettivo dichiarato di limitare l'overtourism, in particolare il centro storico. I ricorsi sono stati presentati da operatori del settore, di categoria, ma anche da privati cittadini che lamentavano soprattutto la violazione del principio costituzionale sulla proprietà e sulla libertà d'impresa e contrasto con la direttiva europea servizi e con le competenze legislative statali. Al centro della disputa in particolare il regolamento approvato dal Consiglio Comunale nello scorso maggio 2025, quindi un anno fa, regolamento che limita le locazioni brevi all'interno dell'area UNESCO del centro storico con il contingente alle sole unità già regolamentate, destinate nel corso dell'anno 2024 alla locazione breve, autorizzazioni quinquennali, una superficie minima di 28 metri quadrati ed anche il divieto di nuovi insediamenti residenziali ad uso turistico. Ma sentiamo la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha parlato di un fatto storico la cui importanza travalica, ha detto, i confini del Comune di Firenze. Sentiamo.
Una giornata storica, tra l'altro ci tengo a ricordarlo, una vittoria non solo a livello locale ma anche a livello nazionale, sia sulla parte della regolamentazione degli affitti brevi che dà totalmente ragione al nostro regolamento su tutti i punti, a partire da uno dei principi che è uno dei principi basilari, dove tanti dicevano che si andavano a violare il diritto della proprietà privata, invece sono stati ribaditi rispetto dei principi costituzionali, la piena legittimità del Comune a regolamentare su questa materia, e poi ovviamente ci sono tutta una serie di dettagli. Totale vittoria anche sul ricorso sugli affitti brevi, e questa è una battaglia che abbiamo iniziato in maniera importante per dare decoro e sicurezza nella nostra città, e anche lì abbiamo vinto su tutti i fronti, per cui sia sul fronte della sicurezza sia sul fronte del decoro, perché erano i due punti che erano stati impugnati. E la dico per ultima, ma non è ultima perché è stata la prima azione che l'amministrazione comunale ha portato avanti, quella sulla variante urbanistica, per cui piena legittimità anche sulla variante urbanistica. Il principio complessivo, il messaggio che è emerso è un messaggio molto importante: le amministrazioni comunali hanno diritto a regolamentare per l'equilibrio e nell'interesse del territorio e nell'interesse del mantenere l'equilibrio tra la residenzialità e le politiche a favore dei residenti e cittadini e le politiche dell'accoglienza turistica. Quindi un punto importante, un momento importante che ci porta ad andare avanti convinti nella direzione che abbiamo preso.
Questo significa che andrete avanti e quindi allargherete la misura anche ad altri quadranti della città?
Assolutamente sì, noi questo l'avevamo già detto, avevamo detto che ovviamente aspettavamo le sentenze, i prossimi passaggi saranno i passaggi che avevamo già annunciato.
Quanto ha pesato la legge regionale sul turismo nella decisione del TAR?
Ci sono varie motivazioni, tra le motivazioni c'è anche l'importanza del supporto di una legge regionale che aveva già vinto un ricorso per quello che riguarda la regolamentazione degli affitti brevi, per cui la totale legittimità del nostro regolamento. Il nostro regolamento è stato riconosciuto in tutti i suoi punti, per cui anche tutti i punti che noi abbiamo inserito per quello che riguarda le autorizzazioni e anche tutti i vincoli alle autorizzazioni e alla revoca delle autorizzazioni. Ricordo che noi abbiamo inserito una delle battaglie che stiamo portando avanti, e come avete visto la stiamo portando avanti su tutti i fronti, anche sul fronte del lavoro all'interno del mondo del commercio, che è quello dell'emersione del lavoro nero, e anche questo principio viene garantito e viene confermato.
Andiamo ai commenti. Dunque, Property Managers Italia accoglie con sorpresa e amarezza la decisione TAR della Toscana di respingere i ricorsi contro il regolamento sugli affitti brevi, soprattutto, dice, alla luce del recente precedente del TAR della Toscana, della Sicilia, che aveva invece contestato la normativa regionale ritenuta eccessivamente restrittiva. Questo quanto afferma Lorenzo Fagnoni, che è presidente di Property Managers Italia e AD di Apartment Florence, riguardo appunto alle sentenze. questo per ciò che concerne Property Manager, mentre sul fronte, diciamo, delle associazioni che da sempre si battono contro l'overtourism, non ci sono più alibi, gli affitti brevi a Firenze sono troppi e droga nel mercato, la vittoria storica sarà di Mezzalli, questo dice in una nota il comitato Salviamo Firenze per Viverci, commentando appunto le sentenze. È arrivato anche un messaggio da parte di Daniele che dice: beh, la sentenza sugli affitti brevi è sicuramente un'ottima notizia, purtroppo per Firenze credo che la partita sia abbondantemente persa per il ritardo con cui si è deciso di intervenire, però è importante per gli altri comuni della cintura dove il fenomeno sta estendendo, spero che i comuni vogliano prendere in mano la situazione prima che sia troppo tardi. Diciamo, sono d'accordo a metà, Daniele, nel senso che comunque è un precedente importante, la sentenza c'è, se non ci fosse stata poteva andare peggio, quindi prendiamo il risultato buono di aver comunque bloccato, vediamo poi quello che verrà fatto nel futuro. È in ogni caso un segnale che, diciamo, si attendeva da più parti. 342 8104 111 per i vostri messaggi. Ne è arrivato un altro proprio ora, sempre sul, diciamo, sulla scorta di quello che si diceva in precedenza: col TAR si gode, ma purtroppo è troppo tardi, questo ci dice Pasquale. Riprendere la proposta del vigile di quartiere, questo è quanto invece chiedono i gruppi di opposizione in consiglio comunale, parliamo dell'opposizione, diciamo, di sinistra, Movimento 5 Stelle, Sinistra Progetto Comune, Firenze Democratica. La proposta è quella di rimettere in mano alla sperimentazione che fu fatta nel periodo 2017-2019, che dicono funzionò. Questo modello può essere proposto nuovamente suddividendolo in rioni, dicono i proponenti, facendo in modo che una presenza costante possa determinare comportamenti virtuosi. Quello che ha proposto la sindaca con la giunta sono invece prestazioni occasionali, operazioni pilotate, questo quanto afferma Massimo Lenzi, che in passato appunto si è occupato del progetto del vigile di quartiere. Sentiamo.
Quali sono le principali differenze tra la vostra proposta e la polizia di prossimità?
La differenza sostanziale è che la polizia di prossimità è un'altra prestazione occasionale che rivolge la sua attenzione in vari territori, ma ovviamente non tutti, e sono specificati quelle posizioni territoriali e basta. Il vigile di quartiere mentre invece è completamente nell'intero territorio del quartiere 1, eventualmente in seguito anche di tutta Firenze, ma prevede rioni visitati e controllati completamente in tutte le sue strade, in quanto si sa bene che la strada è un aspetto camaleontico, quello che c'è la mattina non c'è la sera e viceversa, quindi se un cantiere d'urgenza non c'è la mattina ci può essere il pomeriggio e via di seguito su tutte le cose.
Quanti agenti servirebbero?
Nel quartiere 1 è stato previsto che per coprire tutto il territorio completo servono 84 persone, 84 operatori. Questi 84 operatori si riesce a formare servizio mattina, servizio pomeridiano e dei servizi anche notturni che saranno legati a eventuali strategie sempre relative al vigile di quartiere.
Quindi, diciamo che solo per il centro storico servono gli agenti che sono stati messi in campo per la polizia di prossimità.
Esattamente, se vogliamo fare le cose come devono essere fatte per tutto il territorio ci vogliono quei persone, meno non servono a niente.
A proposito sempre di turismo, di overtourism, il no all'ampliamento dell'aeroporto di Firenze torna in piazza e avverrà sabato 16 maggio con le associazioni e i comitati in aeroporto che organizzano una grande manifestazione per ribadire la propria contrarietà a qualsiasi tipo di pista troppo vicina alla città di Firenze nella piana. Un aeroporto, si legge il comunicato, all'interno dell'area metropolitana non è più sostenibile. Appuntamento è per le 14 al polo scientifico di Sesto Fiorentino. I sindaci della piana sono invitati a partecipare. Sentiamo Sandro Targetti della rete delle realtà promotrici.
Siamo consapevoli delle difficoltà, ma ovviamente proseguiamo in questa nostra lotta. Basta aeroporti in città vuol dire non solo no al nuovo aeroporto, ma vuol dire anche ridimensionare drasticamente quello attuale, che non è più sostenibile, con adeguata tutela e riconversione dei posti di lavoro. Vuol dire appunto sì al parco della Piana per salvaguardare la salute e l'ecosistema di tutta l'area, affinché ad esempio alluvioni come quella del 2023 non debbano ripetersi. Vuol dire dare una prospettiva al polo scientifico, alle oasi esistenti, vuol dire una gestione partecipata da parte delle popolazioni e dei comuni del parco agricolo della Piana. Insomma, una serie di questioni su cui noi siamo fiduciosi che la mobilitazione delle popolazioni e i ricorsi che abbiamo presentato possano bloccare ancora una volta questo progetto veramente disastroso.
Contro Radio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
La cronaca non ha risposto al giudice, ma al suo avvocato difensore ha chiesto di sapere quali siano le condizioni di salute del cameriere 23enne che lui stesso ha accoltellato al cuore in un tentativo di rapina a Prato la notte tra l'11 e il 12 maggio. Così il 16enne agli arresti per tentato omicidio che questa mattina ha sostenuto l'udienza di convalida. Ragazzo attualmente in carcere minorile di Firenze, dove ha sostenuto appunto l'udienza di convalida, ma riguardo all'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del GP. 16enne frequenta la prima classe di un istituto superiore a Prato, ma da quel che risulta negli ultimi giorni non era andato a scuola lì per via di una sospensione. Ergastolo invece con isolamento diurno di 18 mesi, questa la richiesta di condanna fatta alla Corte d'Assise di Firenze dai PM Luca Tescaroli e Leonardo De Gaudio per Vasile Frumuzace, il vigilante rumeno, accusato di aver ucciso e occultato i cadaveri di Maria Denisa Dampa, un trentenne, Anna Maria Andrei 26enne, la prima uccisa a Prato nel maggio del 2025, la seconda era sparita da Montecatini Terme a Pistoia l'estate 2024, anche lei uccisa. Il servizio di Giorgio Bernardini.
Si avvia verso la sentenza il processo a carico di Vasile Frumuzace, l'ex guardia giurata rumena accusata di aver ucciso due sex worker connazionali fra il 2024 e il 2025 fra Montecatini e Prato. Nella mattinata di oggi davanti alla Corte d'Assise di Firenze, il procuratore Luca Tescaroli e il PM Leonardo Del Gaudio hanno chiesto la condanna all'ergastolo per il 32enne residente a Monsummano. L'accusa ha chiesto anche 18 mesi di isolamento diurno, insistendo sul riconoscimento dell'aggravante della premeditazione per entrambi i delitti. Frumuzace è imputato per gli omicidi di Anna Maria Andrei, 27 anni, uccisa nell'estate del 2024 a Montecatini, e di Maria Denisa Paun, 30 anni, assassinata nel maggio scorso all'interno del Residence Ferrucci di Prato. Il processo si sta svolgendo nell'aula bunker di Salta Verdiana a Firenze. In aula era presente anche la madre di Maria Denisa Paun, costituita parte civile insieme ai familiari dell'altra vittima. Fu proprio la denuncia della donna per la scomparsa della figlia a far partire le indagini che portarono gli investigatori fino a Frumuzace. L'uomo arrestato all'inizio di giugno aveva poi confessato entrambi gli omicidi. Nel garage della sua abitazione di Monsummano fu ritrovata l'auto di Anna Maria Andrei. Successivamente indicò agli investigatori anche il luogo dove erano stati nascosti i corpi delle due donne, i boschi delle Pantoraie a Montecatini.
Quattro uomini di origine pakistana sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di sequestro di persona, tortura, rapina aggravata e lesioni personali aggravate ai danni di un loro connazionale. I fatti sarebbero avvenuti a Prato tra il 31 gennaio e il 2 febbraio scorso. I provvedimenti sono stati eseguiti alla squadra mobile pratese nell'ambito di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Firenze. L'uomo era stato rapito, appunto sottoposto a ripetute violenze fisiche, anche gravi minacce, anche di morte, per ottenere il pagamento di 10.000 euro come restituzione di un presunto debito. Una donna ha minacciato questa mattina di darsi fuoco davanti al Tribunale di Firenze, denunciando il non ottenimento del permesso di soggiorno e chiedendo che il suo caso venisse riaperto. Aveva in mano una bottiglia con del liquido, probabilmente della benzina, nell'altro un accendino. Ha aperto la bottiglia, si è buttato il contenuto addosso, i passanti hanno dato l'allarme, è intervenuto la Digos cercando di convincere a desistere, riuscendo poi a immobilizzarla. Successivamente i sanitari l'hanno presa in carico. Vi proponiamo uno stralcio di quei momenti concitati.
Dalla parte del comune di Signa.
Oh, bene. Cominciamo a parlare delle cose.
Ok. Lo chiedo gentilmente, io non li voglio fare okay. Male a nessuno,
con
neanche a me.
Con chi dobbiamo parlare?
Voglio che la magistratura mi apri
un caso, un fascicolo.
Ok. Sul mio fatto.
Sì, ho capito, però se ti butti all'addosso io come faccio? Guarda, ti sto.
Te l'ho detto, guarda, io ho rispettato anche l'orario del lavoro. Sono venuta al mezzogiorno.
Con chi dobbiamo parlare?
Con la magistratura.
Ok, con chi? Okay. Come ti chiami?
Io mi chiamo... Sì. Mali li hanno già fatto. Mali li hanno già fatto. Voglio che la magistratura mi abbia già tutto il mio fatto. E non voglio fare male a nessuno. Li hanno già fatto del male.
Qualcuno mi chiama?
Guarda.
Qualcuno chiama con lei?
Mi scusi.
Sono la vita di
Ok. Voglio che la magistratura mi apri il mio caso.
Esatto, benissimo. Okay. Se lei mi dice come si fa,
sono tranquilla.
Quarta stagione di Spazi di Scienza, un viaggio tra le meraviglie del sapere in luoghi affascinanti e pieni di tesori inaspettati, quelli della rete toscana dei musei scientifici. La quarta stagione è dedicata a fuoco, acqua, terra, aria, quattro elementi per otto racconti di oggetti, persone e scoperte che hanno fatto la storia. Puntate disponibili dal 28 aprile gratuitamente su Spreaker e sulle principali piattaforme podcast. Progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana.
25% di sconto sui prodotti a marchio Coop. Ma sì, nei punti vendita Coop Fi fino al 30 giugno. Ogni 15 giorni, su un reparto diverso. Dal 2 al 15 maggio, lo sconto è sugli articoli per l'igiene della casa e della persona. Detersivi e prodotti per la pulizia, pannolini, assorbenti, saponi, creme, dentifrici e tanto altro. Quale sarà il prossimo reparto in promozione? Scoprilo sull'app Coop Fi o su coopfirenze.it. Iniziativa valida per i soci Unicoop Firenze.
Coop Fi conviene sempre, ovunque. Contro radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Bentrovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il Bivio per la variante. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, una perdita di carico, rallentamenti tra Firenze Scandicci e l'allacciamento con la 1 in direzione di Firenze. Sempre in direzione del capoluogo, code in uscita all'Astra Signa. In direzione Livorno, attenzione, c'è un veicolo fermo tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli. Passiamo alla 12, prudenza per il vento forte segnalato al momento tra Pisa Centro e la barriera di Livorno. Chiudiamo ricordando che a Firenze, in via Panzani, proseguono i lavori, il restringimento di carreggiata con senso unico verso la stazione. Per ora è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ci sono novità importanti e positive per quello che riguarda il porto di Piombino e dunque anche il progetto industriale sulle ex acciaierie firmato Metinvest Danieli, perché all'interno del decreto fiscale, DL fiscale, sono previsti 92 milioni per il porto di Piombino, per la realizzazione di una nuova banchina, completamente la banchina nord, in quanto funzionale a piena riuscita dei progetti appunto di reindustrializzazione del polo siderurgico finalizzati anche alla salvaguardia occupazionale. Sarà il Ministero delle Imprese a provvedere alla progettazione tecnico-economica e alla realizzazione delle opere. Questo è stato reso noto per l'appunto oggi. Il ministro Urso ha aggiornato il sindaco di Piombino Ferrari sui passi avanti compiuti per l'investimento Metinvest, anche appunto alla luce dell'approvazione ieri in sesta commissione del Senato l'emendamento al decreto fiscale che stanzia questi 92 milioni. Naturalmente c'è la soddisfazione da parte del sindaco, mentre l'amministratore delegato di Metinvest Adria Villa si dice lieto che siano state individuate risorse necessarie a sostenere un'opera strategica per lo sviluppo del progetto per il futuro industriale del territorio. I 92 milioni saranno ripartiti in due anni, 30 milioni nel 2027, 62 milioni per il 2028, destinati appunto al completamento della banchina nord dello scalo portuale di Piombino. Si dice molto soddisfatto del finanziamento anche il presidente di JSW Steel Italy Piombino, vale a dire Marco Carrai, che ha ringraziato il governo e l'autorità di sistema portuale. Per quanto riguarda il Partito Democratico, c'è anche qui soddisfazione. Rappresenta un risultato significativo e coerente con il lavoro portato avanti dal PD in Parlamento i mesi scorsi, questo quanto dicono i deputati toscani del PD Emiliano Fossi e Marco Simiani, che però precisano: questo stanziamento costituisce un primo passo positivo per accompagnare il percorso di reindustrializzazione e di rilancio del porto. Rimane comunque necessario completare il quadro, dicono gli esponenti PD, degli interventi previsti per il territorio. La politica: nel Partito Democratico di Firenze spunta a sorpresa l'ipotesi di un garante per la segreteria del partito fino al congresso del prossimo autunno. Il segretario uscente, infatti, Andrea Ceccarelli, sarebbe pronto a farsi da parte, mentre si fa il nome di Federico Giannassi come garante. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Parola d'ordine severi ranghi in vista delle prossime elezioni politiche e in vista delle sfide future. Il Partito Democratico Fiorentino prova a riorganizzarsi. Da una parte il segretario cittadino, in carica da 6 anni, sarebbe pronto a farsi da parte. Stiamo parlando di Andrea Ceccarelli, che ha traghettato il partito durante anni difficilissimi, ma che si è andato a scontrare con il cattivo risultato del PD nell'area metropolitana fiorentina alle passate elezioni regionali dello scorso ottobre. Al suo posto arriverebbe l'onorevole Federico Giannassi, considerato un riformista capace di dialogare con l'anima egemone del partito in questo momento storico, ovvero quella che fa capo alla segretaria nazionale Elly Schlein, legato all'eurodeputato ed ex sindaco di Firenze Dario Nardella e dalla sindaca attuale Sara Funaro. Giannassi dovrebbe portare il PD fiorentino all'appuntamento congressuale del prossimo autunno, portando così il partito dalla fase che inizierà a fine mese, dopo le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, fino al lancio vero e proprio della campagna elettorale per le elezioni politiche della primavera 2027. Grandi manovre dunque per tenere insieme le due, almeno anime del partito, e insieme di reggere la barra diritta sul tema chiave di questa stagione, ovvero le alleanze note come campo largo. Quella di Giannassi sarebbe una reggenza temporanea in vista del nuovo segretario, che avrà di fronte anche le amministrative fiorentine del 2029. Mentre nell'ultima classifica stilata dall'ANSA sui dati forniti da SVG, la popolarità del presidente Gianni passa dal 6° all'8° posto, gradimento inchiodato al 42%, meno 5 punti rispetto alla stessa rilevazione di un anno fa.
A proposito di Gianni, a proposito del Consiglio regionale, sapete che ieri una seduta non priva di tensione è stata finalmente discussa la nomina del garante per la delibera per la nomina del garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Toscana nella persona dell'ex consigliere regionale Scaramelli, casa riformista, Italia Viva. Sapete che su questa vicenda si è consumata una frattura anche all'interno del campo largo, ma soprattutto una nomina che era stata in qualche modo osteggiata, comunque non sostenuta né sollecitata da una pletora di associazioni di enti del terzo settore. Anche Oxfam era intervenuto nella vicenda, firmando una lettera con tante altre associazioni, intervenuto non tanto ad persona, ma non tanto contro Scaramelli, ma per un metodo, no, differente, che valorizzasse le competenze. Buonasera, grazie di essere con noi. Andrea Maier, che è responsabile accoglienza di Oxfam.
Buonasera a voi.
Allora, come valutate questo epilogo anche alla luce della lettera che avevate inviato e degli appelli fatti?
Beh, allora non nego ovviamente che da parte nostra, così come di tutte le associazioni firmatarie del nostro appello di aprile, c'è ovviamente una certa amarezza. Chiaramente appunto rileviamo, come è noto, voglio dire, come è andato ampiamente sui giornali, che chiaramente questa è stata una scelta dettata da equilibri politici, e mentre il nostro appello era molto chiaro ed era appunto, come giustamente ricordavi, insomma, non a favore e non contro una persona, un candidato piuttosto che un altro, ma richiamava l'importanza di un'attenta valutazione rispetto a quella che era rispetto a quelli che erano i profili, con un'esperienza importante, profonda, approfondita e anche molto solida di campo. Lettera appunto che purtroppo, come dire, è stata inascoltata.
come altre, però Gianni nel suo intervento ha detto non dobbiamo vergognarci di fare politica, ma soprattutto ha detto beh, Scaramelli è stato presidente della Commissione Sanità e quindi ha tutte le competenze per poter esercitare questo ruolo al di là della, insomma, della cultura generale, amministrativa, che lo rende, tutto questo lo rende adatto a quel ruolo. Non vi convince questa descrizione?
Allora, da parte nostra, da oggi, ma l'abbiamo anche già dichiarato già nella giornata di ieri, chiaramente noi siamo disponibili fin da subito alla piena collaborazione, anzi saremo presenti e impegnati nel sottoporre quelle che sono le nostre, il nostro punto di vista, le nostre prospettive, le nostre valutazioni rispetto a un campo che è quello della tutela dei diritti dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, che è un campo così ampio, così vasto e così ricco di complessità, di articolazioni, di fragilità. E quindi sul quale ovviamente sono impegnati, come ricordavano, ho visto a volte anche alcuni politici, ma ovviamente sono impegnati in prima linea quelli che sono i servizi sociali, i centri adozioni, i centri affidi, i centri famiglie, le tantissime istituzioni coinvolte, voglio dire, dalle scuole al tribunale e così via. Ma la figura del garante, abbiamo letto insomma che qualcuno ha provato in qualche modo a perimetrarla in fin dei conti in un ruolo che poi non è così rilevante, eccetera. Ecco, dal nostro punto di vista non è assolutamente così. La figura del garante può consentire, deve consentire un esercizio ovviamente terzo e imparziale di impulso rispetto a quelle che sono le tantissime articolazioni delle istituzioni su questo tema. Quindi da parte nostra, così come delle altre associazioni, c'è la totale disponibilità a portare il nostro contributo su questo. Una nota che rileviamo è l'approvazione appunto nell'ambito della stessa seduta ad unanimità rispetto a quello che è stato dato in termini di mandato di riformare completamente quella che è la legge sulla nomina dei garanti, che era appunto ovviamente un tema centrale del nostro appello. Vediamo purtroppo che questo, come dire, questo punto all'ordine del giorno è stato approvato ad unanimità ovviamente per quello che sarà la prossima tornata, no? Quindi con come dire, un percorso da costruire in vista della prossima nomina, e ovviamente questo lascia un certo dispiacere, chiaramente.
Grazie Andrea Maier, responsabile accoglienza Oxfam Italia. Buonasera, grazie di essere stato con noi.
Buona serata a tutti gli ascoltatori.
Mentre andava il servizio di Raffaele Palumbo è arrivato quello sulla politica, è arrivato un messaggio al 342-8104-111 che dice vado al suo concerto a novembre. Allora io andavo a vedere, in realtà per l'appunto era il concerto di Bruno Oribe. Mi sembrava strano che Raffaele facesse concerti, non si sa mai. Salutiamo il collega Palumbo. Comunque 342-8104-111 per i vostri messaggi. Veniamo al suicidio assistito, perché c'è il quarto caso in Toscana dopo 9 mesi di attesa, una diffida e un ricorso d'urgenza. È morta Maria Sole, nome di fantasia per una 63enne affetta da una forma severa di parkinsonismo. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni, spiegando che si tratta della 16ª persona in Italia ad avere accesso al suicidio assistito. La donna toscana è morta il 4 maggio a casa sua a seguito dell'autosomministrazione di farmaco letale fornito insieme alla strumentazione dal servizio sanitario regionale. La patologia neurodegenerativa da cui era affetta al 2015 l'ha portata in pochi anni alla totale dipendenza da terzi. In linea di principio attendere 9 mesi è sicuramente un tempo molto lungo, ma nel caso specifico di Maria Sole mi sento di dire che la risposta, pur se negativa, della commissione ASL Toscana Nord Ovest fu sollecita. Poi l'azienda in itinere ha cambiato parere, si è potuta portare a conclusione la procedura di suicidio assistito. Questo ha detto Paolo Malacarne, il medico che ha assistito la paziente di 63 anni che appunto si è avuto accesso al suicidio assistito. Assemblea aperta e banchini per raccogliere firme a sostegno di 2 leggi di iniziativa popolare, una sul diritto alla salute per rafforzare il servizio sanitario nazionale e l'altra per i diritti di chi lavora negli appalti, sia pubblici che privati. Il 15 e 16 maggio la CGIL darà vita alla campagna di raccolta nell'ambito di una mobilitazione nazionale che interesserà anche la Toscana. Domani sono in programma assemblee CGIL aperte in tutte le province toscane. toscane per presentare ai cittadini le proposte legislative e sabato saranno organizzati numerosi banchini per la raccolta firme. Oggi invece presidio davanti al Tribunale di Firenze, davanti al Palazzo di Giustizia in Viale Guidoni della FPCGL per denunciare le gravi scoperture dell'organico del Ministero della Giustizia. Buonasera Giovanni Golino, FPCGL.
Buonasera, grazie per l'invito.
La protesta ovviamente riguarda le gravi carenze di organico di cui parliamo spesso da mesi se non da anni. Possiamo quantificare innanzitutto il problema?
Sì, è importante per dare una misura a chi ci ascolta che nell'intero paese la scopertura dell'organico del Ministero della Giustizia è del 30%, quindi manca un lavoratore su tre all'interno del Ministero, che comprende ovviamente tutto il mondo giustizia, quindi non soltanto i tribunali, ma banalmente i carceri, gli assistenti sociali, la giustizia minorile, quindi il tribunale per i minorenni, per fare appunto un esempio, quindi è tutta la galassia giustizia che nell'intero paese ha una scopertura del 30%. Nella nostra Toscana purtroppo le percentuali per certi versi peggiorano anche di più. Faccio un esempio: i cancellieri, che sono i lavoratori che presiedono alla procedura civile e penale, quindi insomma quelli che si prendono cura dei processi, arrivano ad avere una scopertura del 78% nella nostra Toscana, insomma numeri che fanno veramente impressione.
Ecco, naturalmente da parte del Ministero c'è questo, no, si ribatte che con il processo telematico servono meno persone quindi piano piano la situazione andrà ad aggiustarsi. Cosa rispondete?
Direi che se vogliamo una giustizia umana, quindi dove ci sono delle persone che ovviamente si prendono la responsabilità di dare processi giusti e veloci ai cittadini, ovviamente la risposta è che è una falsità. Il processo civile telematico è importantissimo, è un percorso fondamentale, ma ci devono essere dietro donne, uomini, dipendenti del Ministero della Giustizia che quel processo civile lo fanno funzionare, lo seguono, se ne prendono cura e lo rendono equo e veloce per tutti. Ecco perché noi chiediamo, oggi compreso, che l'ufficio per il processo, questa riforma fondamentale che è stata finanziata con il PNRR, venga proseguita. Bisogna assolutamente confermare l'ufficio per il processo, perché sono 12.000 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, compreso ovviamente la nostra Toscana, che hanno proprio la funzione specifica di ridurre l'arretrato e di velocizzare i processi. La cosa assurda e incredibile è che in realtà questo governo mette in discussione questa fondamentale riforma.
Grazie Giovanni Golino, FPCGL, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, a presto.
Hai un'idea imprenditoriale ma non sai da dove partire? Il COP Summit torna a Firenze. Talk, workshop e storie di chi ce l'ha fatta per scoprire come trasformare un progetto in realtà. Organizzato dallo Track Digital Company e Conf Cooperative Toscana, con la partecipazione di Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo, quest'anno il tema è Intelligenza Cooperativa, un modello intelligente per fare impresa. Sabato 23 maggio, Social Hub Lavagnini, Firenze. Info su copsummit.it.
Sudafrica, il paese dell'arcobaleno, il nuovo viaggio della Controradio Club, un mosaico di etnie e ambienti naturali che la pacificazione di Nelson Mandela dopo l'apartheid ha saputo catapultare verso il futuro. Visita di Città del Capo con Robben Island, la famigerata prigione di Mandela, Johannesburg, la township di Soweto e il safari nella Kruger National Park con i suoi grandi predatori. Sudafrica dal 1 dicembre all'11 dicembre con volo via Addis Abeba, in compagnia di Jimmy Tranquillo. Info su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Sudafrica, prenotazioni fino ad esaurimento posti.
Sono Irene, studentessa MISA. La mia formazione include 800 ore di stage. Oggi il mio percorso di eccellenza è Contamerice, giovane pelletteria toscana che si distingue per artigianalità e qualità nel Made in Italy.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Controradio.
Due tecnologie innovative, le prime in Toscana, donate a Unifi da Fondazione Cassa Risparmio Firenze per lo studio avanzato dei geni nei tessuti e nel sangue. Aiuteranno la ricerca a potenziare diagnosi e cura delle malattie infiammatorie oncologiche, un significativo passo avanti nelle analisi ad altissima risoluzione che apre nuove prospettive nello studio dei meccanismi molecolari alla base delle malattie con importanti ricadute in ambito clinico. Santa Salvata, ha sentito il professor Andrea Galli, direttore Dipartimento Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche Mario Serio, e Daniela Matarrese, direttrice generale dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi di Firenze.
Strutture che in questi anni abbiamo costruito nell'ambito per la ricerca biomedica sono due infrastrutture di nuovissima generazione che potenziano la capacità diagnostica e terapeutica dei percorsi di ricerca e quindi strettamente correlate a quello che è la richiesta dell'ospedale di ricerche e di novità in ambito tecnologico e di risposte per quanto riguarda le terapie. E le macchine sono due diverse, ma si integrano insieme. La prima si chiama, è stato dato l'acronimo Salute, è un sistema di trascrittomica spaziale che permette di valutare gli aspetti genomici della cellula direttamente nel tessuto. Questo potenzia fondamentalmente le biopsie, quindi l'indagine sul tessuto, perché ci mette in evidenza la possibilità della cellula di interagire nel suo microambiente. L'interpretazione dei risultati di queste macchine saranno invece più attinente alla realtà e questo è un grosso potenziale per la ricerca nei campi specialmente oncologico, nei campi delle malattie infiammatorie intestinali.
Siamo con dei macchinari che entrambi costano 1 milione di euro, gli unici in Toscana, fra i pochi in Italia, e questo ci permetterà di avanzare su tutta la linea della parte oncologica. Il futuro è sicuramente nelle piattaforme di genetica, di genomica, e il rapporto costante che c'è tra l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda ospedaliera universitaria permette davvero di migliorare l'assistenza, la ricerca e la didattica.
Parliamo adesso del Mosto di Firenze, la nona edizione di uno degli eventi tradizionali della vita, dell'attività di Mondeggi Bene Comune, una giornata dedicata ai produttori che si occupano di tutta la filiera e il processo vitivinicolo. Appuntamento sabato 16 maggio dalle 15 in poi alla Casa del Popolo di Grassina con degustazioni, musica e molto altro. Sentiamo ai nostri microfoni Martina Marangoni di Mondeggi Bene Comune.
Spesso si parla di produttori o produttrici che recuperano vecchi vigneti abbandonati, si parla di produttori che hanno in gestione pochissima terra, mezzo ettaro, un ettaro, e che quindi hanno un rapporto molto stretto, molto vicino con il campo che coltivano. Si parla di produttori che producono in cantine, come dire, casalinghe in qualche modo, dove si sperimenta anche fuori dai binari della standardizzazione del gusto in qualche modo. Quindi si parla di una realtà molto variegata che è sicuramente in via di espansione in qualche modo, perché c'è una riscoperta di anche territori che sono stati in parte abbandonati, di vinificazioni che non si fanno più così facilmente oggi. E nonostante ciò, però, appunto, è comunque un settore difficile da sostenere, nel senso che sono piccolissime produzioni che si basano sul rapporto diretto con chi acquista il vino, che si basano sul rapporto diretto con il territorio, su un radicamento nel territorio. Si parla di persone che spesso hanno attività anche sociali, che fanno parte di reti di produttori, che fanno parte di realtà associative del loro territorio, di tutela dell'ambiente.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera ci parla della tratta degli esseri umani, che è diciamo nelle piaghe della nostra contemporaneità, e ne parliamo a partire da una giornata che è quella di domani dalle 15 in poi, intitolata Borderline Europe, un evento in programma al Cinema Teatro Quattro Mori, una giornata di riflessione e confronto che riunirà esperti, istituzioni e realtà europee provenienti da Grecia, Germania, Francia, Francia, con tavole rotonde, condivisione di esperienze sul campo. Poi dalle 21 ci sarà una 21:30, ci sarà anche uno spettacolo teatrale, ne parleremo dopo. Intanto salutiamo e ringraziamo Serena Mordini, portavoce della piattaforma nazionale antitratta. Buonasera.
Buonasera a tutti. Buonasera.
Si parte dalla considerazione che dal prossimo giugno il nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo diventerà vincolante per tutti gli stati membri dell'Unione Europea. Più che una formalità burocratica, siamo di fronte a un mutamento di paradigma, no? Che però rischia di ostacolare l'emersione delle vittime della tratta. Perché?
Perché il patto europeo, che sono 9 regolamenti emessi dall'Unione Europea, quindi gli stati membri sono obbligati a recepirli in tutto e per tutto, lavora, diciamo, sulla possibilità dei migranti che arrivano in Italia di richiedere la protezione internazionale, quindi l'asilo politico, protezione sussidiaria e quant'altro. E come lo fa? Lo fa facendo alle frontiere terrestri e acquatiche degli screening veloci, nel momento in cui le persone arrivano e si trovano a chiedere appunto la protezione internazionale, il cosiddetto asilo politico, facendo degli screening molto veloci che mirano a valutare se la persona è legittimata oppure no a stare sul territorio italiano. Nel momento in cui questo veloce screening abbia risultato negativo, le persone ricevono, diciamo, un decreto di espulsione e nel giro di pochi giorni dovrebbero essere rimandate nel loro paese. Questo dovrebbe accadere dentro degli hotspot che già in alcune regioni italiane, non in Toscana, sono presenti, e appunto avviare queste, chiamiamole, procedure accelerate.
Ecco, ma cosa cambia rispetto all'attuale?
All'attuale cambia che le persone arrivano in Italia in maniera più o meno legittima, diciamo così, e hanno tempo e modo di, in qualche modo, ammesso che siano vittime di tratta, per esempio, o comunque persone che portano con loro vulnerabilità, quindi che hanno fatto un percorso migratorio, che hanno subito delle violenze, pensiamo alle persone che sono passate dalla Libia, possono arrivare in Italia, fare richiesta di protezione internazionale, e c'è un tempo durante il quale possono loro essere valutate come persone portatrici di vulnerabilità e quindi magari inserite in un percorso di tratta da parte di un'organizzazione criminale. Per la legge italiana la tratta è quel reato che vede la persona coinvolta nel proprio paese di origine, convinta a partire attraverso minacce, violenze o anche false promesse, magari di un lavoro, di una vita diversa in Italia. Poi l'organizzazione organizza il viaggio, le fasi del viaggio migratorio, fino a far arrivare le persone in Italia, che poi saranno destinate allo sfruttamento sul nostro territorio. Quindi si parla di sfruttamento sessuale, sfruttamento lavorativo,
eccetera eccetera. Quindi la grande differenza, diciamo, è il tempo oltre che il luogo in cui avviene la trattazione. Quando lei parla di screening, a cosa fa riferimento? Cos'è uno screening?
Uno screening è un momento molto veloce, così come previsto dai regolamenti, in cui nel giro di pochi minuti una persona che ancora non sappiamo chi saranno i soggetti che fanno questi screening da parte del soggetti autorizzati da parte del governo, quindi possono essere agenzie, forze dell'ordine, ancora non sappiamo, nel giro di pochi minuti faranno delle domande a queste persone e decideranno.
E dovranno decidere il loro futuro, magari persone che sono, come dire, no, scioccate, no, da una situazione, da un viaggio in cui hanno visto mettere a rischio la propria vita, si trovano in pochi minuti a dover sottoporre questo tipo di processo vero e proprio, no? possiamo dirlo, senza i tempi del processo, peraltro. Quindi peraltro è garantito che ci siano degli interpreti, così anche dei supporti legali, o nemmeno questo?
Allora, supporti legali generalmente negli hotspot ci possono essere. Gli interpreti sono previsti da questa normativa Il problema è proprio il tempo e quindi l'impatto che avrà sul sistema antitratta, che ormai da anni è delegato a norma di legge a fare una identificazione formale cosiddetta, cioè a fare un percorso di colloqui con le persone per capire se sono vittime di tratta, destinate allo sfruttamento e quant'altro, l'impatto sarà che gli operatori antitratta si troveranno a non poter fare questo percorso di valutazione.
Chiaro, chiaro. Ci dobbiamo fermare qui. Grazie.
Grazie a voi per l'attenzione.
Serena Mordini, portavoce della piattaforma nazionale antitratta. Noi ricordiamo l'appuntamento Borderline Europe al Cinema Teatro Quattro Mori in via Pietro Tacca 16 a Livorno, venerdì 15 maggio, domani a partire dalle ore 15. Siamo alla previsione del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Domani il cielo sarà nuvoloso, molto nuvoloso, con precipitazioni localmente a carattere temporalesco, in particolare nella seconda parte della giornata, più abbondanti sulle zone centro-meridionali, venti moderati occidentali con rinforzi lungo la costa, mari mossi, molto mossi, temperature in calo e valori massimi ancora su valori inferiori.